Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi, un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, siamo alla numero 46. Beh, insomma, abbiamo fatto un bel po' di strada che spero continuerà a lunga, con tanti temi, con tante questioni diverse. Anche stasera abbiamo sicuramente un tema un po' particolare, non del tutto scontato, che affronteremo con un collega e carissimo amico. Il tema è sport e diplomazia e il collega con cui lo affronteremo è il ministro plenipotenziario, così ci chiamiamo, Luigi Vignali. Ciao Luigi.
Buonasera a tutti, Luigi.
Beh, concorderei con me che il tema non è del tutto scontato.
No, però se la diplomazia è promozione dell'immagine di un paese, dei suoi valori, delle sue potenzialità politiche e economiche all'estero, lo sport incarna bene anche questa dimensione dell'immagine di un paese, di quello che incarna.
Beh, direi che già abbiamo fatto il riassunto di tutta la puntata. No, vedremo che ci sono tantissime questioni da affrontare in questo e da analizzare, però mi sembra che la tua sintesi sia un ottimo modo per introdurre il tema. Prima di entrare nel tema, io vi vorrei ricordare come ci potete riascoltare, perché anche se so che abbiamo un buon numero di fedeli ascoltatori in diretta, però i nostri podcast sono molto graditi e quindi li potete riascoltare tutte le puntate, anche questa a partire da domani, su un sito. Il sito è diplomaziedintorni.wordpress.com oppure nella sezione podcast del sito di Radio Luis, www.radioluis.it, e ci potete anche scrivere, naturalmente, lo ricordo sempre, scriveteci a diplomaziedintorni@gmail.com con dubbi e quanto altro, critiche o suggerimenti anche, insomma tutto è benvenuto. Dicevamo oggi sport e diplomazia. Luigi, perché sei tu a parlarci di sport e diplomazia? Che cosa hai fatto per poi arrivare a occuparti di questo?
Perché da tempo il Ministero degli Esteri italiano riconosce lo sport come veicolo importante di promozione del paese e mi ha incaricato di promuovere lo sport italiano all'estero, di sfruttarne le potenzialità, di valorizzare gli atleti italiani, di valorizzare i loro successi, e quindi sono un po' il coordinatore, se vogliamo, di questa particolare dimensione della diplomazia, oltre a essere uno sportivo io stesso.
Beh, questo certamente è un titolo che non è da poco. Poi vedremo quali sport, sono un po' curioso anche di condividere con gli altri. Però prima di fare questo, cosa hai fatto in carriera? Senza dire l'età, noi non diciamo mai l'età, siamo giovanissimi.
All'estero ho fatto molta Unione Europea, coordinamento a Bruxelles dei vari gruppi di lavoro, di questa dimensione eurocrate appunto della nostra diplomazia. Sono stato anche in Arabia Saudita come console generale. In Italia mi sono occupato molto di organizzazione, di personale. In questo ho trovato varie affinità e vari momenti di, come dire, intersezione con quella che è l'attività sportiva, la sua organizzazione, la sua potenzialità di team building.
Beh, in questo sai che tocchi con me delle sensibilità sul piano della formazione e anche del miglioramento della preparazione professionale dei diplomatici. Bene, nelle nostre puntate, come voi sapete, nei limiti del possibile cerchiamo di scegliere sempre anche dei temi musicali che siano riconducibili al tema principale di cui discutiamo, e quindi mi rendo conto che non saremo stati particolarmente originali, per oggi parleremo di sport, non parleremo, vi faremo ascoltare di alcuni pezzi legati allo sport, almeno nei titoli o nell'ispirazione, e quindi questa ipotetica playlist che si intitola Sport in Jazz. E direi che possiamo partire con il primo pezzo prima di entrare all'interno dei vari punti legati a sport e diplomazia. Il primo pezzo è legato a uno sport che forse qui a Roma facciamo un po' poco, anche se ci sono delle piste. Il pezzo si intitola Skating in Central Park, quindi pattinaggio, una cosa che a New York è molto comune di questi tempi, comincia. E il gruppo che lo esegue è un gruppo classico, è il The Modern Jazz Trio, Skating in Central Park. Queste atmosfere che ci portano a New York, in particolare a quando si pattina a Central Park, bellissimo. Posso dirvi anche personalmente di averlo fatto e di non essermi rotto niente, quindi già un buon risultato.
Beh.
Ma è sicuramente molto bello vedere tutti i vari grattacieli intorno e pattinare. Torniamo invece al nostro tema con Luigi Vignali, il nostro ospite di oggi, sport e diplomazia. Perché lo sport può essere un utile elemento per la diplomazia?
Perché intanto parla di un linguaggio universale, un linguaggio immediatamente comprensibile, se vogliamo proprio come la musica che abbiamo ascoltato e che stiamo ascoltando oggi. Ha una sua immediatezza in termini di coinvolgimento del pubblico, di valori di amicizia, di collaborazione, di sfida, e quindi per questo è stato riconosciuto da tempo come un elemento importante nell'interazione fra i popoli.
Beh, ma questo però non è una cosa di oggi, direi. Non è un effetto che si vede solo nelle relazioni internazionali di oggi, forse viene molto dal passato anche.
È un lungo percorso, se ci ricordiamo ovviamente della nascita dei giochi olimpici e di quella che era all'epoca la tregua olimpica, che peraltro esiste ancora oggi. Proprio in questi giorni è stata approvata una risoluzione alle Nazioni Unite che ribadisce ancora oggi, quindi a distanza di oltre 2000 anni, quel concetto. Nel momento in cui si sfidano le nazioni sui campi sportivi, quindi per le prossime Olimpiadi di Rio, avremo una tregua olimpica, cioè un'interruzione, almeno come risoluzione delle Nazioni Unite, di tutti i momenti bellici nel pianeta.
Ma secondo te le Olimpiadi coprono un po' tutti gli sport, no? Quindi bene, questo ha un alto valore simbolico, anche quello di cui ho parlato, la tregua olimpica, ma ci sono degli sport che si prestano più di altri, oppure dipende proprio dalle contingenze?
Io direi che dipende dalle contingenze, basta vedere qual è stata l'origine più classica, almeno nei tempi moderni, di uso della diplomazia e dello sport insieme, che è la cosiddetta diplomazia del ping pong, che tutti ricorderanno. A metà degli anni 70 il segretario di Stato Kissinger ebbe l'idea di mandare una squadra di ping pong in Cina. Erano i primi americani in Cina da centinaia di anni, forse, ecco. Quindi ci fu un momento di grandissima simpatia per questo incontro, ci fu un momento di rilassamento delle relazioni internazionali che aprì poi la strada al normale stabilimento delle relazioni diplomatiche.
Beh, certo, uno non avrebbe pensato al ping pong, anche se quello è diventato l'elemento classico ormai come sempre. Invece ce ne sono stati altri di sport diversi che si ricordano utilizzati in questo modo, sono sicuro di sì.
Beh, sicuramente due importanti: il cricket, quale elemento di distensione delle relazioni fra India e Pakistan. A metà degli anni 90, inizio anni 2000, vari incontri fra le due squadre contribuirono in qualche modo a rilassare la tensione in un momento delicato, perché il Pakistan si era appena dotato della bomba atomica e quindi era una situazione complicata. E la partita di calcio fra, per esempio, Iran e Stati Uniti.
Beh, nel calcio c'è più vicino.
Il calcio,
sono
sì,
contento che tu lo
è,
nomi.
È un tema ovviamente che conosciamo bene, ci sono vari esempi, ma in quel caso attraverso una partita di calcio si dimostrò in qualche modo che la strada delle relazioni poteva essere ripresa, e effettivamente da quel momento, alla fine degli anni 90 ad oggi, le cose stanno andando sempre migliorando, come abbiamo visto anche recentemente.
Senti, poi, da un punto di vista di diplomatico, no? Questi mezzi per riallacciare poi effettivamente riescono a dare dei risultati? Tu adesso dicevi che c'è stato poi un processo, per esempio in seguito alla partita di calcio, ma anche negli altri casi effettivamente questo è stato un calcio d'inizio, pertanto per usare la stessa immagine.
Io direi che si stabilisce una corrente di simpatia fra popoli, una corrente di comprensione. Vedere i giocatori della propria squadra abbracciarsi, scambiare le maglie con i giocatori di un paese tradizionalmente ostile è qualcosa di fortemente simbolico. Quindi io credo di sì. Stavo dicendo, ci sono ovviamente esempi anche più recenti, per esempio attraverso il baseball. Il baseball è uno sport che si è prestato a un riavvicinamento delle relazioni fra gli Stati Uniti e Cuba. Già Kissinger ci aveva pensato negli anni 70, la situazione ovviamente non era pronta, ma poi sotto la presidenza Clinton finalmente si riuscì a organizzare un incontro negli Stati Uniti fra una squadra cubana e una squadra statunitense.
Beh, senti, il baseball che tu hai citato, io avrei voluto continuare un altro pezzetto di conversazione, però approfittiamone per sentirci un pezzettino musicale, perché fra la selezione che abbiamo fatto c'è un pezzo che si intitola proprio Baseball di Michael Franks, e non mi sembra cosa più appropriata che non ascoltarla ora. Baseball, Michael Franks.
Everyone sings home of the brave and land of the free. You had 20 wins and one save, now you're up against me. How can I keep controlling my nerves the way you wind up when you throw me those curves? I hear him yell strike and it's a good call. It's so hard to keep my eyes on the ball, on the baseball. Love is just like baseball. All it is baseball. Love is just like baseball. You have played with me like a pawn for most of the night. How'd you get your uniform on so perfectly tight? You struck me out twice, I singled but died. Then you made me pop up by sneaking inside. I'm gonna change that sneer to respect. Make your eyes open wide when you feel me connect to the baseball. Love is just like baseball. All it is baseball. Love is just like baseball.
and the game like Beethoven's Ninth is what I must do. Now that we're here, alone in the dark, I'm gonna send this right out of the park. If I was you, I'd leave it alone, 'cause I'm tearing around third, sliding towards home. Tearing around third, sliding towards home. Baseball, love is just like baseball. All it is baseball. Love is just like baseball.
E siete sempre su Radio Luis, naturalmente, sono Stefano Baldi per Diplomazia e Dintorni e la puntata di questa sera è dedicata a sport e diplomazia con Luigi Vignali, graditissimo ospite con cui stiamo approfondendo questo tema. E proprio parlando di questo mi viene in mente un'altra questione che secondo me è interessante sul piano delle relazioni internazionali e diciamo della politica verso l'esterno di tanti paesi. Cioè, io ho l'impressione che tanti, soprattutto più paesi più piccoli, hanno la possibilità, attraverso certe discipline sportive in cui sono più emergono, hanno delle eccellenze, di farsi conoscere. No? Tante cose certo. Noi associamo a certi sport, è così?
Questo perché, come dicevo, lo sport è un linguaggio immediatamente comprensibile e vari paesi hanno trovato attraverso lo sport una via di riscatto, se non altro come immagine sul piano internazionale. Quindi quella veramente una diplomazia dello sport a tutto campo. E basti pensare per esempio all'immagine del Brasile, il Brasile che è legata indissolubilmente al calcio e come ha saputo riportare il suo nome in momenti. Adesso il Brasile sta emergendo evidentemente, ma in altri momenti in cui i giocatori brasiliani erano comunque visti come i migliori del mondo, e il Brasile, paese considerato povero, paese in via di sviluppo, era visto invece come un paese potenzialmente importante. Basti pensare nell'atletica ai velocisti giamaicani, per esempio. Chi conosce la Giamaica, a parte gli addetti ai lavori, a parte chi studia geografia, se non attraverso le straordinarie imprese di Bolt? Oppure ai maratoneti etiopi e kenioti, alle grandi vittorie che hanno portato nel mezzo fondo, nel fondo dell'atletica. Oppure, per parlare di altri paesi, il Sudafrica attraverso il rugby, che ha fatto vedere come l'integrazione razziale non fosse impossibile al resto del mondo, proprio vincendo i mondiali in casa propria e proponendo una squadra con dei giocatori anche neri. In realtà ce n'era uno solo all'epoca, ma adesso sono molti di più. Oppure ancora la Nuova Zelanda, che ha fatto di due sport molto popolari, di fatto gli unici due grandi sport che sono praticati in quel paese, che sono la vela e il rugby, il suo biglietto da visita anche in termini di promozione d'immagine nel mondo.
Quindi c'è una giustificazione agli investimenti che certi paesi fanno nello sport, anche piccoli paesi, perché poi c'è sempre molta polemica, no? sullo spirito di De Coubertin e come invece lo sport certe volte risente un po' di tanti interessi anche economici.
Certo, lo sport è un investimento nelle nuove generazioni, un investimento culturale, è un investimento anche in termini di diplomazia economica. Qualche volta è stato utilizzato anche per mostrare i progressi di un paese. Basti pensare, non so, alle Olimpiadi di Londra nel 1948. L'Inghilterra voleva far vedere che emergeva dalla guerra comunque come un paese vittorioso, in grado di organizzare le Olimpiadi. O basta pensare allo sfarzo delle Olimpiadi di Pechino recentemente, dei nuovi, se vogliamo, padroni della scena internazionale.
Beh, forse anche poi in qualche modo c'è una chiave di lettura, senza fare troppa dietrologia o storia, anche nel momento della guerra fredda, no, anche nello sport si viveva questa contrapposizione.
Assolutamente, io ricordo due episodi molto importanti, molto belli anche sul piano agonistico, quando l'Unione Sovietica riuscì a battere nel 1972 in finale a Monaco gli Stati Uniti per la prima volta nella pallacanestro. Non hanno mai perso l'Olimpiadi un incontro. In finale l'Unione Sovietica Libatté negli ultimi 3 secondi di gioco, con varie polemiche ovviamente sulla conduzione arbitrale, ma fu una vittoria stracelebrata in un momento in cui l'Unione Sovietica era una superpotenza antagonista. Dalla parte opposta la rivincita se la presero gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Lake Placid nell'hockey su ghiaccio. L'Unione Sovietica era la padrona di questo sport e con il cosiddetto miracolo di Lake Placid in quelle Olimpiadi gli Stati Uniti riuscirono a battere l'Unione Sovietica, a prendersi quindi la rivincita con 12 anni dopo e a strappare il titolo olimpico all'Unione Sovietica nello sport preferito dei sovietici, dei russi, quindi l'hockey su ghiaccio.
Va detto che certe volte queste vittorie, adesso lasciamo senza necessariamente rapportarlo alla situazione statunitense o quella sovietica del tempo, ma certe volte questi grandi successi a livello mondiale o olimpico servono anche in termini di politica interna, non so come tu la pensi in questo senso.
Beh, evidentemente sono stati utilizzati per consolidare la presa anche sull'opinione pubblica, ancora oggi diciamo che le Olimpiadi conservano un lato ancora più vicino all'originaria dimensione sportiva, pur con molti interessi commerciali, però se guardiamo al calcio è chiaro che il lato promozione interna è molto molto forte.
Certo. Senti, visto che abbiamo parlato di vari sport che si svolgono negli stadi, no? Hai parlato di hockey, hai parlato di calcio, il prossimo pezzo si intitola Stadium Jazz e l'artista e il musicista è Wolfgang Hafner, preso da un disco che si intitola Round Silence, Stadium Jazz.
Thank you.
Sport e diplomazia è il tema di oggi, Luigi Vignali l'ospite con cui possiamo continuare un po' ad approfondire questo aspetto che solo apparentemente è meno noto, ma in realtà stiamo scoprendo insieme tanti lati sia storici sia molto attuali. Tra quelli attuali, che però hanno anche sicuramente una loro storia, è l'importanza della partecipazione di un paese come l'Italia, per esempio, ma di un qualsiasi paese, ma sicuramente anche dell'Italia, a tanti eventi di carattere internazionale, non solo le Olimpiadi, ma anche i vari campionati mondiali. Perché è importante esserci?
Importante perché la partecipazione è un biglietto da visita della capacità di un paese di vincere, di fatto, di proporsi come un elemento di successo. Questo lo vediamo quando, per esempio, i nostri atleti vincono in competizioni importanti. Adesso lasciamo perdere i mondiali di calcio, olimpiadi, ma basta vedere, non so, le vittorie al Tour de France o alla Vuelta di Nibali, di Aru, la vittoria delle recenti Open degli Stati Uniti della nostra Pennetta, le vittorie ai mondiali di nuoto della Pellegrini. Ecco, tutto questo costituisce un importante biglietto da visita, un'immagine di successo di un paese che poi può servire anche come traino, per esempio, per le nostre aziende, per pubblicizzare il brand del paese, lo stesso turismo.
Diventa parte del brand, diciamo, della possibilità di diffondere un brand Italia, il fatto di avere successo. Ma questo, per esempio, viene utilizzato, che ne so, dalle ambasciate o dalle nostre, quando si è da chi ci rappresenta all'estero, cioè dai nostri ambasciatori, dalle nostre strutture, dall'ICE.
Assolutamente, a parte che il Ministero degli Esteri e il CONI hanno un accordo di collaborazione che intende proprio promuovere l'immagine del paese, le sue aziende, le potenzialità anche in termini turistici attraverso i nostri campioni sportivi, che vengono celebrati regolarmente dalle nostre ambasciate quando vincono all'estero. Le nostre squadre sono assistite quando si vanno in trasferta all'estero dalle nostre ambasciate.
Quindi dei veri e propri testimonial, direi.
Ecco, di fatto proprio dei testimonial con un, ripeto, traino importante per le nostre imprese e anche per il turismo. Vorrei ricordare che, per esempio, fenomeni come il cicloturismo, legato non solo al Giro d'Italia ma anche ad altre manifestazioni per appassionati, o il turismo del golf, attraggono veramente decine e decine di migliaia di visitatori ogni anno nel nostro paese.
Senti, ma fenomeni come quello nell'automobilismo della Ferrari è riconducibile a un gesto sportivo oppure no, secondo te?
Sicuramente è sport, è una competizione, c'è una dimensione più industriale, però si tratta di sport, ci sono degli appassionati e le sfide di campioni italiani e non italiani continuano a restare. Quando esce al cinema un film che avrete forse visto, che si chiama Rush, sulla sfida, certo, fra Lauda e James Hunt, e quindi su una sfida fra campioni sportivi, una delle più belle tra l'altro in quella determinata disciplina, torna sugli schermi il marchio Ferrari, quindi assolutamente un esempio di traino delle nostre aziende.
Senti, invece in tanti altri sport che dicevi prima, che ne so, ciclismo, ma anche il tennis, no, e il nuoto, e si può dire che si riesce anche quando si vince a dare l'idea di un sistema che funziona, un sistema che dà dei risultati, perché voglio dire, per tirar fuori dei campioni ce ne vuole.
Assolutamente è così, il campione non nasce per caso, anche se evidentemente ci possono essere delle eccezioni, è il frutto di investimenti in impianti, in cultura organizzativa dello sport, e quindi aver prodotto un campione o delle generazioni vere e proprie di campioni significa dare la dimostrazione che il paese funziona, è affidabile in qualche modo. Ecco perché è importante investire in sport anche attraverso l'organizzazione degli eventi. Non solo bisogna andare dove ci sono eventi sportivi all'estero, ma anche ospitarli in Italia.
Beh, a proposito di ospitarli in Italia, forse dovrei fare un accenno a una candidatura importante che è impegnativa.
La candidatura più importante ovviamente che abbiamo in questo momento è quella per le Olimpiadi di Roma nel 2024, una candidatura che vuole proporsi come innovativa, come un lascito anche in termini di impianti sportivi, come dicevo, per le nuove generazioni. Però ne abbiamo altre importanti. Voglio ricordare qui la candidatura ospitale mondiale di rugby, la candidatura ospitale alla Ryder Cup di golf, la candidatura per i mondiali di pallavolo. Sono tutti momenti che saranno estremamente importanti per l'immagine del paese.
Io vorrei poi, subito dopo il prossimo blocco musicale, riprendere con te la varietà dell'impegno italiano nello sport, cioè come noi veramente copriamo tantissimi sport anche ad ottimo livello. Questo non penso che sia qualcosa di molto semplice da ottenere. Però prima ritorniamo un po' al concetto di baseball, perché il prossimo pezzo si intitola Home Run, e noi sappiamo che home run è quel fenomeno per cui si fa punto o punti
fuori campo
nel baseball. È sempre un momento di grande esaltazione, quasi quanto i gol, o non quasi, no, quanto i gol nel calcio, se possiamo fare un parallelo. E questo pezzo è suonato da un sestetto favoloso, storico, il sestetto di Dexter Gordon, Home Run. Ecco, abbiamo appena ascoltato Dexter Gordon con il suo sax e col suo sestetto, un po' di bebop penso ci sta bene, che dici Luigi?
Assolutamente, la musica è bellissima.
Ci porta in un'atmosfera diversa di questo grande musicista che ha suonato con i grandi nomi del passato, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Charles Mingus. Beh, insomma, anche lui è un nome di grande rilievo. E ormai guardavo poco fa e non mi ero reso conto che è morto nel 1990, quindi ormai molto tempo fa, mi sembrava più vicino, però vabbè, questo fa parte della presbiopia che si può avere in termini temporali. Riprendiamo invece il nostro discorso su sport e diplomazia. Vi ricordo che siamo con un grandissimo ospite, Luigi Vignali, e quello che ci siamo detti varie cose sull'importanza a livello internazionale, sullo sport come strumento di politica internazionale, sui grandi eventi, però c'è un altro aspetto collegato al nostro paese che è un po' particolare, o forse non troppo particolare, ma impegnativo, cioè il fatto che l'Italia, l'abbiamo visto prima nei tanti esempi che tu facevi prima, è impegnata su tanti sport. Non è come prima diceva Nuova Zelanda, che aveva sostanzialmente due sport che un po' la caratterizzano. Mentre l'Italia ha tantissimi campioni, li ha avuti, continua ad avere, tantissime scuole anche.
Sì, grazie per ricordarmi questo, perché è importante la multidisciplinarietà dello sport in Italia, anche come veicolo di immagine e di promozione. Basti pensare per esempio che qualche settimana fa, poco più, in Colombia, quindi dall'altra parte del mondo, i nostri atleti hanno vinto il mondiale di pattinaggio a rotelle. È stato un momento importante, una vittoria ovviamente celebrata dalla nostra ambasciata, una situazione che ha permesso di portare i colori italiani con onore in una disciplina inaspettata, almeno, certo non famosa come il calcio o come il rugby, ma altrettanto importante.
Ma tu non pensi che adesso, poi ci sono sicuramente anche altre e sarà curioso, ma non pensi che certe volte tutto questo va un po' in un cono d'ombra del calcio anche all'estero, adesso a parte in Italia mi sembra quasi purtroppo fin troppo chiaro, ma anche all'estero sia un po' più difficile per noi presentare queste eccellenze che abbiamo in sport, diciamo minori, ma nel senso meno conosciuti?
Dipende dal paese, dipende dalla disciplina. Certo, il calcio copre tutto, il calcio è uno sport popolare, lo sport più popolare del mondo. Però vi dico che quando i nostri atleti, anzi le atlete in quel caso, hanno vinto delle medaglie importanti ai recenti mondiali di sci di fondo in Finlandia, la nostra ambasciata, sull'onda di quelle vittorie, è riuscita ad avviare un percorso di scambio turistico fra fondisti finlandesi che vorrebbero venire in Val d'Aosta a fare sci di fondo e i nostri appassionati che potrebbero andare in Lapponia.
Cogli l'occasione proprio.
Esattamente. Oppure anche in discipline e in aspetti dello sport ancora meno popolari. Basti pensare all'importanza in termini di immagine di un paese del movimento paralimpico. Il movimento paralimpico dimostra veramente la maturità di un paese, può essere utilizzato quale biglietto da visita di civiltà di un paese, e noi abbiamo uno dei più grandi atleti paralimpici di tutti i tempi, che è Alex Zanardi.
È vero, e tramite appunto magari un personaggio straordinario si riesce a far conoscere e a far apprezzare per tutto il suo valore, anche il valore morale, voglio dire, non solo fisico, certe situazioni, no? Certe discipline para olimpiche, come tu dici, nel senso che coprono delle realtà magari meno conosciute.
Assolutamente, anche perché Zanardi, al di là del campione sportivo, così come tutti lo conosciamo, è diventato veramente un testimonial motivazionale. Viene utilizzato nei corsi di organizzazione di impresa, di gestione del personale, e anche questo è motivo d'orgoglio per il nostro paese.
Sì, senz'altro, qui ci ricolleghiamo a quanto avevamo detto prima su quanto sia importante anche sul piano personale e professionale la pratica della disciplina sportiva, e questo mi fa un attimo pensare invece ad altre domande più legate alla realtà vicina a noi. I diplomatici sono sportivi?
I diplomatici hanno una buona propensione, direi, per lo sport. Essere sportivi è un'arma in più, se vogliamo, per il dialogo e per le conoscenze locali di cui si devono attrezzare.
Senti, sicuramente approfondiremo questo aspetto, perché vorrei che i nostri ascoltatori sapessero un po' di più anche su cosa significa, al di là del benessere fisico, anche fare sport anche in una professione come quella del diplomatico. E visto che sono sicuro, poi me lo confermerai, che molti dei diplomatici corrono anche nel senso sportivo, direi che il prossimo pezzo si presta bene, perché si intitola Run ed è, oggi mancava, un pezzo di un artista italiano molto conosciuto, un pianista ormai in ascesa, fortunatamente continua. Parliamo di Ludovico Einaudi, questo è uno dei suoi ultimi dischi, è un disco credo del 2013, in Time Lapse, e il pezzo che vi dicevo appunto è Run. Mi dispiace naturalmente sfumare Ludovico Einaudi in piena attività con i virtuosi italiani in questo pezzo si intitola Run. Effettivamente dopo, no, forse dà l'idea, no? Una leggera partenza, poi dopo prende questo meraviglioso crescendo, ritmo, questo crescendo, questa melodia. Senti, parlavamo dei diplomatici e delle, diciamo, attività che loro svolgono, anche sportive. Forse si pensa sempre che i professionisti non svolgano attività sportive. Perché è importante svolgere attività sportive anche per persone impegnatissime come i diplomatici?
Come dicevo,
non mi dire la salute,
no,
per questo siamo
anche
d'accordo,
quello
è fondamentale.
Lo sport è importante per qualsiasi attività professionale, viene chiesta regolarmente nei curricula che vengono presentate, certo, anche dall'azienda. Detto questo, se è un biglietto da visita per l'immagine di un paese, se puoi comunicare con un linguaggio universale i valori di un paese, può anche avvicinare le singole persone. E non è un caso che i diplomatici da sempre cercano attraverso lo sport di entrare in contatto con i loro interlocutori più importanti. Sport classico in questo senso è il tennis, no? Quanti piccoli accordi, quante intese, quante informazioni sono passate nei campi da tennis o negli spogliatoi prima e dopo la partita fra, non so, il nostro ambasciatore e il vice ministro degli esteri di un altro paese.
Si crea comunque un'atmosfera diversa da quella che si può avere in qualsiasi altra situazione.
Un'atmosfera informale in cui si possono scambiare delle battute che restano informali evidentemente, ma che aiutano a conoscere meglio certi orientamenti, determinate situazioni che possono essere veramente preziose. Gli anglosassoni, per esempio, usano molto il golf in questo senso, non
certo,
un po' meno come italiani.
Hanno molto tempo così per parlare con i propri partner.
Però al di là di tennis e golf, che sono sport già più particolari, anche come senso di squadra, per esempio, il calcio può sicuramente stimolare gli incontri, può aiutare in questo senso. Non è un caso che spesso, per esempio, le ambasciate italiane all'estero organizzino tornei di calcio locali fra ambasciate in cui c'è la nostra squadra locale.
Probabilmente anche i consolati, dove ci sono delle collettività italiane magari.
Assolutamente, dove ci sono i consolati e ci sono grandi collettività, i tornei di calcio sono un altro grande veicolo di conoscenza con i nostri connazionali all'estero. I diplomatici italiani, tra l'altro, hanno una loro squadra, che è la cosiddetta Nazionale Diplomatici, che per beneficenza incontra altre compagini o di categorie diverse o anche di paesi diversi. Siamo stati in Finlandia, in Russia, in Tunisia e sono stati incontri interessanti anche proprio per stimolare l'amicizia reciproca, per venire in contatto.
Anche qui c'è un parallelo con la musica, no? In termini di fundraising, chi può suonare suona, chi può fare invece lo sport magari riesce a trovare dei fondi
Sì, tutto questo è sempre legato ad attività di beneficenza,
certo,
ad incontri per iniziative in qualche modo di solidarietà. Un altro sport che molto si lega alla solidarietà è il podismo. I diplomatici sempre più si avvicinano a questo sport che sta diventando veramente di massa nel mondo e lo fanno in maniera organizzata, lo fanno sotto i colori della nostra ambasciata o del Ministero degli Esteri, sempre per solidarietà, per iniziative di beneficenza, per portare in qualche modo anche il contributo in termini di immagine del Ministero e dei suoi diplomatici in queste grandi occasioni sportive internazionali.
Senti, hai parlato di gioco di squadra, no? Che è un po' un leitmotiv anche della pratica sportiva, o almeno di alcune pratiche sportive. Ma perché è così importante il gioco di squadra, diciamo, della diplomazia o in un'ambasciata, quando poi si parla sempre dell'ambasciatore o del diplomatico, quasi come se fossero loro quelli che devono agire?
Perché l'ambasciatore è il terminale di una serie di contatti, di informazioni e anche di proposte che gli vengono dai suoi collaboratori, che sono quelli che poi fanno anche sport, che vanno agli incontri di calcio come agli incontri di tennis, se vogliamo rimanere su questo registro, e che quindi poi all'ambasciatore passano la palla, come diceva una famosa canzone di musica leggera di Luciano Ligabue, La vita da mediano, la palla la devi dare a chi finalizza il gioco, quindi all'ambasciatore, però di fatto chi la gestisce spesso sono i suoi collaboratori.
Senti, io vorrei parlare con te prima di lasciarci, visto che abbiamo abbastanza affrontato il discorso dei diplomatici e delle attività che loro svolgono, di alcuni consigli da dare a tutti quei giovani che ci ascoltano e che sono interessati, diciamo, ad una professione internazionale, anche quella diplomatica, ma non solo. E penso che la tua esperienza e anche la tua sensibilità potrebbero essere molto utili in questo senso. Io adesso proporrei di ascoltare un altro breve pezzo musicale e poi nell'ultima parte dedicarci a questo scambio di consigli o di indicazioni. L'ultimo pezzo che faccio ascoltare è un pezzo di Ray Charles. Abbiamo parlato di ipotismo, mi fa pensare all'atletica leggera, quindi al salto. Il pezzo che ho scelto per voi è Jumping in the Morning. Attenzione a fare salti la mattina perché è pericoloso se non si è ben riscaldati. Jumping in the Morning, Ray Charles. Ray Charles con questo Jumping in the Morning. Sicuramente, beh, adesso è sera, un pochettino magari non c'è lo stesso spirito, però sicuramente
serve anche quello, però.
Serve anche quello, sì, cioè, serve anche quello, e sicuramente questo ritmo e la voce di un Ray Charles molto giovane fanno venire voglia di saltare un po'. Abbiamo parlato in questa puntata di sport e diplomazia, ne abbiamo parlato a lungo, mai quanto avremmo potuto naturalmente con Luigi Vignali, con cui però prima di concludere vorrei un attimo affrontare qualche indicazione che lui darebbe ai giovani che sono interessati a carriere internazionale in senso ampio, anche la carriera diplomatica. Ci sono moltissimi giovani che studiano cose diverse e pensano ad un'attività internazionale.
Beh, come nello sport, bisogna allenarsi anche al mondo delle carriere internazionali e della carriera diplomatica. E il miglior allenamento che secondo me si può fare è quello di restare curiosi verso il mondo, verso quello che accade, non fossilizzarsi sullo studio accademico, che pure serve per passare prove che sono in genere difficili sia per la carriera diplomatica che per gli altri percorsi internazionali, ma guardare fuori, guardare quello che è il mondo delle relazioni internazionali oggi. abituarsi a saper leggere gli avvenimenti, perché poi è quello che verrà richiesto al momento in cui si entrerà in carriera, al momento professionale.
Tu ti sei occupato in varie occasioni di personale, di questioni legate alle risorse umane. Se oggi dovessi, a parte che al Ministero si entra per concorso, quindi questo lo diciamo sempre, ma se tu oggi avessi la possibilità di reclutare qualcuno, cosa andresti a cercare nella persona? Qualcuno giovane, intendo dire.
Quelle che sono delle competenze trasversali, in inglese si chiamano soft skills, oggigiorno particolarmente importanti, la capacità di far gruppo, la capacità di comunicare bene, di fare delle proposte, di avere uno spirito critico e attento, la capacità anche di saper operare con affidabilità su quelle che sono le richieste, e anche una sua dimensione multiculturale e multidisciplinare.
Senti, ma tutte queste cose non si studiano solo sui libri o soprattutto sui libri, come possono acquisirle?
Si acquisiscono con la cultura, con la presenza, il dialogo con gli amici, con anche in ambito familiare. Sono percorsi complessi, effettivamente. Ci sono delle scuole che insegnano anche a acquisire evidentemente questi soft skills, ma torno al mio suggerimento iniziale: l'importante è mantenersi curiosi e, perché no, fare anche un po' di sport. Lo sport aiuta a mantenere la mente rilassata, aiuta a scaricare le tossine, è sicuramente importante soprattutto nei momenti di stress, come sono quelli per esempio di intenso studio per passare delle prove di concorso.
Beh, questo non poteva esserci chiusura migliore che ci riporta a quello con cui abbiamo iniziato. Io ringrazio tantissimo Luigi Vignali per essere stato con noi, e chiaramente gli faccio tutti gli auguri per continuare anche con grande successo tutte le attività che svolge, ma anche queste legate alla promozione di sport e diplomazia.
Grazie.
Allora, io vi do appuntamento al prossimo martedì, ma prima di fare questo volevo ricordarvi un paio di cose, anzi collegarmi a qualcosa che ha appena detto Luigi Vignali sui soft skills. In passato vi ho segnalato un sito, a parte quello dove sono i podcast che poi vi dirò, ma anche un sito che abbiamo creato proprio con il Ministero degli Esteri, io in particolare come curatore, legato ai soft skills. C'è un sito, un blog che io vi invito ad andare a vedere, perché potrete trovare varie indicazioni, suggerimenti, articoli, approfondimenti proprio su tutte le competenze trasversali. In inglese è molto semplice, intitola diplolearn.wordpress.com. Sui soft skills troverete veramente di tutto e di più. E a proposito di siti, vi ricordo anche quello in cui potete riascoltare i podcast della nostra trasmissione, tutte le precedenti 45 puntate, da domani anche questa 46esima puntata dedicata a sport e diplomazia. Il sito è diplomaziadintorni.wordpress.com. Scriveteci a diplomaziadintorni@gmail.com. Io sono Stefano Baldi e vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia e Dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.